Allora, noi come Fondazione Centro Studi Campostrini abbiamo questa fortuna di avere un'assidua collaborazione col professor Pierangelo Cauzi, che insegna qui all'Università di Bologna, e ogni anno gli affidiamo almeno un ciclo di incontri che lui tiene, devo dire, con grande successo, e ringraziamo anche di essere qui così numerosi. Allora, oggi inizia questo ciclo di incontri che si intitola Scritture Sacre dei Monoteismi Biblici, e inizia naturalmente partendo dalla tradizione ebraica, per cui a me non rimane subito altro che ringraziare nuovamente il professor Cauzi, ricordare anche che domani qui c'è un convegno sulla tradizione degli studi religiosi in Italia che si apre però la mattina e finisce al pomeriggio e che verrà inaugurato proprio da una prolusione inaugurale del professor Cauzi, quindi avrà questo doppio impegno con la fondazione, chiunque volesse venire naturalmente benvenuto. Oggi invece il professore ci parlerà della Torah orale e Torah scritta, naturalmente la Torah, giustamente, in Vecchio Testamento. Allora, lo accoglierei con un applauso.
È un argomento di grande momento quello che ci intrattiene questa sera qui presso la Fondazione Campostrini. Parlare di scritture sacre delle religioni, soprattutto delle religioni abramiche o bibliche, che sono specificamente monoteistiche, implica dovere iniziare da quanto precede la scrittura. Ogni scrittura è preceduta, non è un gioco di parole, ogni testo è preceduto da un pretesto. Ogni scrittura è preceduta da una oralità. Molti di voi ricorderanno dagli studi di scuola, sia alle medie sia alle scuole superiori, quanto fosse importante nella tradizione dell'Occidente greco-latino il riferimento al mito, e il mito è essenzialmente una tradizione orale. La mitologia è la messa per iscritto del mito, quindi il mito precede sempre la mitologia e qualsivoglia scrittura. Analogamente, nella tradizione monoteistica ebraica, la Torah, che è il termine ebraico che sta ad indicare quella che poi diventerà la Bibbia ebraica ed è la sua componente iniziale e fondamentale, è preceduta da una tradizione orale. Se noi prendiamo un testo della Bibbia ebraica, nella classica edizione pubblicata a Stoccarda, la Bibbia ebraica Stuttgartensia, voi sapete che i tedeschi sono maestri in questi lavori di pubblicazioni, di edizioni di testi antichi, di edizioni critiche di testi classici, chi non conosce la Biblioteca Teubneriana. Così anche per i testi sacri della tradizione giudeo-cristiana, i tedeschi sono maestri. Ebbene, la Bibbia ebraica Stuttgartensia propone il testo fissato dalla tradizione massoretica, che si è premurata non solo di dare il testo consonantico della Bibbia ebraica, ma anche di apporre sotto le varie parole o le varie lettere dei segni diacritici che indicano la vocalizzazione. In altre parole, è essenzialmente una scrittura consonantica, che occorre leggerla con un certo tipo di vocalizzazione, perché lo stesso radicale con l'aggiunta di differenti vocali dà degli esiti di termini, parole o di verbi che sono, per così dire, pressoché inesauribili. Allora, la scrittura, questa scrittura che noi leggiamo, Bereshit Barach Elohim, inizia col termine Bereshit, che significa in principio, e questo principio, ci torneremo sopra, apre tutta quanta la Bibbia, e non è un caso che lo stesso termine ritornerà nell'ultimo dei Vangeli canonici, nel Vangelo di Giovanni, che inizierà, ma in lingua greca, con la stessa terminologia, en arche, che in greco suona in principio, come Bereshit in ebraico. Ebbene, il testo che noi leggiamo è grosso modo stato messo per iscritto dalla fine dell'undicesimo secolo agli inizi del decimo secolo prima della nostra era, cioè in quel periodo storico che data la fondazione del regno di Salomone, della monarchia giudaica antica, quindi da Saul a Davide a Salomone. Ma la vicenda del popolo ebraico è data molti secoli prima. Abramo che esce da Ur dei Caldei nel sud della Mesopotamia, sale lungo il percorso del Tigri e l'Eufrate, raggiunge Harran, che è una città dell'attuale Turchia sud-orientale, entra in Siria, scende dalla Siria verso il Libano, entra ad occupare la terra promessa a Israele, cioè la Palestina, geograficamente parlando e culturalmente parlando, quello che oggi coincide con lo Stato di Israele, e siamo nel secondo millennio avanti Cristo. E più, il trasferimento del popolo ebraico dall'Egitto alla riconquista di questa terra promessa e occupata ma abbandonata per questioni economico-sociali, da questo popolo che va a cercare rifugio e benessere in Egitto, dove viene schiavizzato e da cui sarà liberato da Mosè. Ecco, questa vicenda risale al tredicesimo avanti Cristo. La sosta al Sinai è localizzabile grosso modo in questo contesto, che è il secolo della guerra di Troia, il tredicesimo avanti Cristo, quando i greci sistemano il controllo dei Dardanelli, degli stretti, sconfiggendo e distruggendo Troia. Gli ebrei guidati da Mosè escono dall'Egitto alla riconquista della terra promessa lasciata in seguito a carestie, no, e ad esigenze appunto di carattere storico contingente. E c'è la sosta al Sinai. Al Sinai il popolo ebraico riceve da Dio la Torah. Ma vedete che abbiamo alle spalle secoli di tradizioni orali, di storia. E diversamente dagli antefatti dei miti, dove c'è pur sempre un riferimento storico che poi viene amplificato, viene fantasticato, viene abbellito, per quanto riguarda il popolo ebraico e la sua successiva scrittura sacra, la Torah, tutto avviene non fuori del tempo, in un tempo prima del tempo, ma nell'unico tempo che l'uomo ha a disposizione, che è la storia, l'iket nunc, il tempo cronologicamente inteso. Per cui non si tratta di considerare gli interventi della divinità fuori del tempo, come fondatrici, no, interventi o azioni che fondano l'azione umana, che danno senso e fondamento alla storia, al tempo umano e storico. No, Dio ha già pensato a creare il mondo, ha già pensato a creare l'uomo, e quando interviene sul mondo e sull'uomo, interviene nel tempo e nello spazio. Il peccato originale è un atto non compiuto fuori dal tempo, ma compiuto nel tempo, anzi è l'atto che fonda l'ingresso storico nel tempo. Senza il peccato originale l'uomo non sarebbe entrato nella storia. È un modo mitico per indicare che solo l'uomo storico, peccatore, l'uomo mortale, l'uomo fragile, l'uomo così com'è, di fatto lo si incontra, è l'uomo creato da Dio. Non è un uomo perfetto, così come viene delineato anche dalla Bibbia nel primo capitolo di Genesi. Cioè, il progetto che viene presentato nel primo libro di Genesi rappresenta, attenzione di non sbagliare a capire il racconto, rappresenta sì la protologia, cioè il progetto iniziale fatto da Dio sul mondo e sull'uomo, ma così come è descritto nel libro di Genesi, che apre la Torah, è di fatto il punto d'arrivo. In altre parole, quel paradiso terrestre descritto con categorie mitiche nel primo libro di Genesi è l'escatologia realizzata, è il punto d'arrivo, non è il punto di partenza. È l'idealizzazione del progetto realizzato posto agli inizi, per cui la responsabilità dell'uomo è quella di situarsi nella concretezza storica per puntare a raggiungere quell'ideale descritto, per così dire, alle sue spalle, da cui miticamente è uscito, scacciato dalla spada fiammeggiante dell'arcangelo. Si usano categorie mitiche, ma per esprimere, per così dire, qualcosa che va, che si vive nella storia, ma che va al di là della storia stessa. In altre parole, il testo che noi leggiamo presuppone quindi tutta una tradizione orale di confronto, di dibattito, di osmosi, di frequentazioni, di influssi con l'ambiente in cui il popolo ebraico si è mosso, partendo dal sud della Mesopotamia, dall'Iraq meridionale, da dove sfociano il Tigri e l'Eufrate nel Golfo Persico, in terra purtroppo oggi piuttosto disastrata, e salendo lungo il corso di questi fiumi, attraversa la Mesopotamia, entra nell'ambiente siriaco, come io ho detto, finché conquistano quella terra che già era abitata dagli abitanti della Palestina, quei Filistim, che noi leggiamo col termine Filistei, che qualcuno dovrà poi sconfiggere per conquistare la terra. È un discorso ricorrente per quanto riguarda il destino del popolo ebraico su questa porzione di terra del vicino Oriente. Allora, voi capite che questi movimenti, che sono durati secoli, generazioni, hanno messo il popolo ebraico in diretta connessione, in coabitazione, in osmosi con gli Assiri, con i Babilonesi, con le tradizioni sumerico-accadiche, con gli eventuali influssi che stavano all'Oriente, cioè con l'Iran, con eventuali influssi ittiti che stavano al centro della penisola anatolica, con i Fenici, con cui ebbero a che fare scendendo nel Libano dalla Siria, con gli influssi che provenivano dal sud, cioè dall'Egitto, e quindi tutto il grande patrimonio della cultura egiziana. Ecco, la sintesi di questa ricchezza culturale è presente, riveduta, corretta, digerita, ruminata dentro il testo biblico. Questo grande codice per il popolo ebraico, che nella misura in cui è un messaggio rivolto all'uomo in quanto tale, pur essendo affidato a un popolo perché lo trasmetta all'umanità, ha una configurazione storica particolare, ma ha un respiro e una portata universale. Ebbene, voi percepite tutto il travaglio di una tradizione socioculturale, orale, lunghissima. Pensate all'episodio del sacrificio di Isacco. Dio chiede ad Abramo di sacrificargli il primogenito. E lui è talmente coerente che gli sacrifica il primogenito, ma ne viene fermato. Allora, questo angelo che ferma il braccio di Abramo armato del coltello che sta per colpire il corpo inerme di Isacco sulla pira pronta per il sacrificio, è un espediente mitologico comune a tutti questi popoli per indicare il superamento del sacrificio umano con il sacrificio animale. E poi ci sarà un altro superamento, il superamento del sacrificio animale con il sacrificio simbolico. Il cristianesimo erediterà dall'ebraismo il passaggio dal sacrificio animale al sacrificio simbolico. E in un certo senso è il caso di dire che anche per l'ebraismo la perdita del tempio, la perdita del sacerdozio, la perdita del sacrificio animale celebrato nel Tempio di Gerusalemme è l'acquisizione di un tipo di sacrificio puramente spirituale che consiste nella lettura della Torah nella liturgia sinagogale di Shabbat, di ogni sabato. Ed è su questo punto che interviene l'innesto cristiano. Il cristianesimo erediterà la lettura della Torah e imposterà il sacrificio a livello spirituale con una mediazione materiale non più umana, non più animale, ma puramente simbolica, ridotta al minimo della mediazione del prodotto umano, culturalmente inteso. La spremitura dell'uva e la macinazione del grano, un po' di pane e un po' di vino. Vedete i passaggi? Ma questi passaggi che io semplifico nell'arco di qualche minuto hanno avuto un travaglio storico e culturale che è durato secoli, per non dire millenni. Prima che si arrivi a mettere per iscritto la parola Bereshit Barach Elohim, in principio Dio creò il cielo e la terra, si trasmise oralmente questa frase e poi la si definì, la si ritenne pronta per essere fissata una volta per tutte. E una volta che i testi passano dalla tradizione orale alla tradizione scritta, sono sottoposti a una triplice legge, alla legge del non mutare nulla, non aggiungere nulla, non sottrarre nulla, perché è il tentativo di fissare ciò che non è fissabile. E una volta fissata questa parola, in quanto parola di una divinità, cioè del totalmente altro rispetto all'uomo, è una parola così potenzialmente ricca che a ogni lettura questa parola lievita una infinità ulteriore di significati che il lettore, in quanto interprete, deve essere in grado di far lievitare. Per cui gli ebrei, una volta fissata la Torah dall'oralità alla scrittura, hanno applicato quel metodo di lettura, interpretazione, commento, applicazione che va sotto il nome del termine Midrash, legato al termine Darash. E il termine Darash è un termine che caratterizza uno degli stessi Vangeli. C'è una parola chiave che mi piace anticipare, la parola Pardesh, l'unica parola iranica, persiana, presente in tutta la Bibbia ebraica, al versetto 13 del capitolo 4 del Cantico dei Cantici, Asher Asherim, si legge appunto: la tua intimità è un giardino di melograni, e si riferisce all'intimità muliebre, dove avviene l'incontro fisico dello sposo con la sposa. Quindi vedete l'incisione, no? Che poi viene letta in chiave non solo naturalistica, ma anche in chiave allegorica, in chiave mistica, in chiave spirituale, questo testo. Ebbene, il termine giardino di melograni è paradeisos roon, nella traduzione greca dei 70, e nel testo ebraico è paradaisha. E il termine paradaisha è un termine iranico, l'unica parola iranica presente in tutta la Bibbia. Quel paradaisha che diventa paradeisos, tradotto in latino da San Gerolamo con paradisus, in italiano è ovvio, è paradiso. P-R-D-S, Pshat, Remez, Darash, Sod. Le quattro consonanti che formano il termine Pardesh. E ognuna di queste parole, che inizia con una delle lettere che formano il termine paradiso, rappresentano i quattro modi con cui si deve scrivere e leggere la parola di Dio. È chiaro? E qui non entro perché ci sarebbe da divertirsi, sarebbe molto bello discutere con un rabbino o con un esegeta, e di queste cose sono maestri. E mi hanno insegnato e ci hanno insegnato queste tradizioni. Torniamo a noi. La Torah messa per iscritto è appunto il messaggio di Dio al popolo ebraico. E Torah significa non solo legge, ma significa dottrina, significa insegnamento, significa cultura, ha un ampio spettro di significati. Il problema nacque quando quella piccola comunità di ebrei che vivevano ad Alessandria d'Egitto, lontani da Gerusalemme, lontani dal Tempio, non parlavano più ebraico, poco l'aramaico, parlavano una lingua internazionale del tempo. Siamo in età ellenistica, dopo Alessandro Magno, che aveva conquistato tutto il mondo, soprattutto il vicino Oriente. Loro sentono l'esigenza di tradurre la Bibbia in greco, e lo fanno, e nasce quella grande impresa che va sotto il nome di traduzione dei 70. È chiaro che questa traduzione ha il significato di traduzione, non è il testo originale. E la traduzione dei 70 serve agli ebrei di Alessandria per esprimere la loro legge, la loro carta costituzionale, perché il re Tolomeo Filadelfo aveva chiesto a tutti i suoi sudditi di avere una copia in traduzione greca della costituzione di ciascun gruppo etnico sottomesso al potere dei Tolomei. Hanno persino inventato e scritto un falso storico per giustificare questa traduzione, è la famosa lettera ad Aristea. La lettera di Aristea descrive, ma è un falso storico importantissimo, descrive vuol giustificare come si è fatta questa operazione. Tolomeo chiede ai rappresentanti della comunità ebraica di Alessandria di avere la traduzione greca della loro costituzione. Loro si riuniscono e dicono: la nostra costituzione è la Torah. Mandano a Gerusalemme una delegazione, chiedono al sommo sacerdote: dacci qualcuno che, oltre a sapere l'ebraico, sappia bene il greco, in modo che traduca la Torah dall'ebraico in greco, perché Tolomeo vuole la traduzione greca da tenere in archivio per controllare sul testo tradotto, ma come trattare noi in quanto suoi sudditi accanto agli altri, accanto agli egiziani. Cosa fa il sommo sacerdote? Sceglie 6 studiosi per ognuna delle 12 tribù di Israele e li manda ad Alessandria. 6 per 12 fa 72, si arrotonda, ecco i 70. Il re Tolomeo li relega nell'isola di Faro, l'isola di fronte ad Alessandria, antistante il porto, dove c'era quella grande statua, il famoso faro di Alessandria, una delle 7 meraviglie del mondo, e loro in 448 traducono la Torah dall'ebraico al greco. Come traducono Torah? Traducono con nomos. Chi sa il greco sa che nomos significa legge. Se traduciamo nomos in latino diventa lex, è chiaro? Se voi prendete il capitolo 12 del Vangelo di San Matteo, quando i farisei, visto che Gesù aveva messo a tacere i sadducei, lo interrogano sul più grande comandamento, Gesù dice: ama il prossimo, ama Dio e il prossimo. Gli cita il Levitico e il Deuteronomio, 2 libri della Torah. E alla fine dice: qui dentro c'è tutta la legge e i profeti. E usa il termine legge. E nel testo del Vangelo leggiamo: nomos kai profetai. È chiaro? Allora, vedete che già entriamo non solo nella scrittura, ma anche nella traduzione della scrittura. Questa operazione è stata fatta, la prima messa per iscritto della Torah, dall'orale allo scritto, avviene dall'undecimo al decimo avanti Cristo, quindi prima della nostra era. E qui c'è tutto un arricchimento, un aggiungersi alla Torah di altri testi, che adesso vedremo. Poi sarebbe in età ellenistica, un gruppo di ebrei sta ad Alessandria, non conosce più l'ebraico, parla greco come oggi si parlerebbe inglese. Un'operazione che oggi si farebbe con l'inglese era fatta anticamente nel terzo anticristo in greco, e traducono tutta la Torah in greco, o buona parte della Torah in greco. E poi vedremo, lo vedremo quando affronteremo la volta prossima il cristianesimo, la fortuna di questa traduzione dei 70, che gli ebrei rinnegano, perché a tutt'oggi, da sempre, gli ebrei leggono, commentano tutto in ebraico. È l'ebraico la lingua ufficiale. Chi si permette di fare un'operazione del genere è un eretico. Apro una breve parentesi. Io ero in sinagoga centrale di Milano, al Tempio di Via Guastalla, per una cerimonia di Pesach. No, di Kippur. E verso settembre-ottobre, un po' di anni fa. C'era molta gente, io ero ospite, seguivo sul testo del rabbinato di Livorno, col testo ebraico e la traduzione italiana. A un certo punto perdo il filo, chiedo a un ragazzo vicino a me, elegante, con tanto di calezzo sulle spalle, con le mantelline rituali, con i kippa in testa, e gli dico: mi scusi, ho perso il filo, dove siamo? Ah, dico, io non lo so l'ebraico. Come non sa l'ebraico? Viene a celebrare che pure in sinagoga e non sa. Sì, ma sono anche eretico. E allora mi meraviglio doppiamente. E allora mi dice: sono eretico perché io partecipo a una comunità nella quale si fa tutto in italiano. E ovviamente non siamo ben accetti, e qui Rabbino Laras e il consiglio dei rabbini sono contrari a questo. E quindi io ho toccato con mano che ci sono anche queste esperienze all'interno dell'ebraismo. È chiaro? Quindi vedete le analogie all'interno della religione, perché tutto si deve fare in ebraico, rispettando quella legge che vi ho detto: non aggiungere, non sottrarre, non cambiare e tantomeno tradurre. A questo punto io vi sfido di andare a leggere il prologo del Siracide. Il Siracide, Ben Sirach, è scritto dal nipote di colui che ha scritto il testo, e il prologo dice: ma dovete capire che questo testo è stato tradotto dall'ebraico al greco, ma traducendolo dall'ebraico in greco si perde quel mordente, quella forza che ha il testo originale. E siamo qualche secolo prima di Cristo, leggendo il Siracide, ma siamo nell'ambiente alessandrino della cultura greca della diaspora. Torniamo a noi. Quindi, quando Gesù dice la legge e i profeti, sintetizza il nocciolo duro della Torah, della tradizione mosaica. Quindi la Bibbia ebraica, una volta messa per iscritto, comprenderà la Torah, che corrisponde a sua volta ai primi cinque libri della Bibbia, cioè il libro di Genesi, l'Esodo, Numeri, Levitico e Deuteronomio. Ma attenzione, questi nomi sono espressi in greco. Gli ebrei continuano a chiamare ognuno dei libri della Bibbia intitolandoli con la prima parola con cui iniziano, così come fa ancora la Chiesa con i documenti ufficiali che escono da Roma, o firmati dal Papa o firmati dalle congregazioni romane. Per cui un'enciclica di qualsiasi Papa, da che cristianesimo e Chiesa esistono, si intitolano o con la prima o con le prime due o con le prime tre parole. È chiaro? Mater et magistra, pacem in terris, veritatis splendor, redentor omnis, e avanti di questo passo. Il primo libro della Bibbia inizia con le parole Bereshit, in principio, per cui il primo libro della Bibbia è Bereshit. Ma perché noi diciamo Genesi? Perché quegli ebrei di Alessandria che non sapevano più l'ebraico e che volevano esprimersi in greco perché stavano in una società greca e parlavano con gli altri in greco, ed erano la più parte impiegati nella cancelleria tolemaica di Alessandria, chi va ad Alessandria e visita l'antica sinagoga si accorge che è poco distante dai luoghi, dai resti archeologici del palazzo dei Tolomei. Sono stato qualche anno fa con un gruppo di amici e l'ho fatto verificare. E proprio lì, a qualche centinaio di metri dalla legge dei Tolomei, dove c'erano gli uffici della cancelleria, diciamo, potremmo dire oggi. Allora, quando hanno tradotto la Torah dall'ebraico in greco, l'hanno chiamata Nomos. E il primo libro della Bibbia, della Torah, che è Bereshit, a cosa si riferisce? Alla nascita del mondo, alla nascita dell'uomo. Come si dice nascita in greco? Genesis. Quindi il primo libro, che è un libro di cosmogonia e di antropogonia, miticamente parlando, viene chiamato con la parola greca che sintetizza il contenuto, cioè la Genesi. Ecco come nasce Genesi. Il secondo libro della Torah, che narra l'uscita del popolo ebraico dall'Egitto, dalla vita di Mosè, alla conquista della terra, viene intitolato con la parola greca Exodos, che significa uscita. E poi arrivano i numeri, aritmoi, e qui si riferisce a tutta una serie di ordinamenti sociali, giuridici del popolo ebraico. Poi arriva il libro terzo, il Levitico, e il quarto, cioè il Levitico si riferisce alle istruzioni date alla tribù di Levi, che non avrà mai una porzione di territorio fisicamente inteso, perché il suo territorio è Dio, dice la Torah. E quindi c'è tutta una serie di prescrizioni per la tribù di Levi, per i Leviti, uno di quei tre che passa accanto a colui che taglia in mano i radroni sulla strada da Gerusalemme a Gerico, di cui parla il testo di Luca, no? Che contiene poi la famosa parabola detta del buon samaritano. È uno dei tre, no? Un levita. Ecco, costui doveva attenersi alle prescrizioni contenute nel quarto libro della Torah, detto dagli ebrei di Alessandria, in greco Leviticos. E da ultimo un approfondimento, un ampliamento, come una seconda legge che completa il discorso di tutta la Torah. Ecco il Deuteros Nomos, la seconda legge, il quinto libro. Questi cinque libri erano scritti non su un libro come il nostro, che si apre a mo' di codice, per questa forma di libro nasce col Medioevo, quando si lavora non il papiro ma la pergamena, e bisogna assemblare le carte di pecora lavorate, le pergamene, le carte procurate a Pergamo, nell'attuale Turchia, per far concorrenza ai Tolomei in Egitto, che avevano messo, per così dire, il dazio e tutte le tasse sui papiri. Allora, per far concorrenza ai Tolomei d'Egitto, che fabbricavano carta di papiro, gli accadidi di Pergamo, il regno di Pergamo, si mette a fabbricare sulle pelli tenere degli anelli delle pecore, e ci vuole una pecora per fare un foglio. Lo capite? Pensate cosa costavano i libri. Allora, da allora si assemblano le pelli e nasce il quaderno, come lo intendiamo noi, o il libro, che è a mo' di diploma, perché si apre in due. Se voi prendete un solo foglio, questo che ho in mano ad esempio, e lo piegate in due, avete un diploma. Quando io, re faraone d'Egitto, consegno al mio rappresentante presso lo Shayati Akshayatianam iranico, no? Le mie lettere credenziali, perché gliele consegni, lo nomino ambasciatore. Ma lui diventa un diplomatico nella misura in cui, arrivato a Persepolis, ricevuto dallo Shayati Akshayatianam nella Padana, apre il diploma, e gli fa leggere la mia lettera che lo accredita mio rappresentante ufficiale presso la sua corte. Ecco che nasce anche la diplomazia. È chiaro? Ecco da dove nasce tutto questo. È così? È così. Allora, torniamo a noi, e stiamo analizzando lo sviluppo della Torah scritta ad Alessandria d'Egitto. Quindi ognuno dei libri, dei cinque libri che compone la Torah, erano scritti su fogli di papiro incollati grosso modo così, uno dietro l'altro, che poi si arrotolavano, sull'ultimo si metteva come una fettuccia con il titolo e il contenuto, e la si riponeva non come i nostri libri negli scaffali e in piedi, ma adagiati sul piano, e dalla fettuccia che pendeva si leggeva il titolo, lo si prendeva, e lo in greco si chiama teukos, il rotolo, ed è neutro, il plurale di teukos, chissà il greco, è teuche. Se noi aggiungiamo cinque rotoli per fare un solo libro, noi componiamo un Biblos Pentateucos, un libro di cinque rotoli. Ecco dove nasce il termine, sempre greco, ad Alessandria d'Egitto, in ambito ebraico, ma che tutto si svolge dentro la cultura e la lingua greca, il Pentateuco. Allora, dato che questi testi sono stati, per così dire, uso un termine eccessivo per farmi capire, scippati dai cristiani, utilizzati da loro e diffusi grazie al cristianesimo e alla Chiesa, ecco che si è diffusa la terminologia tradotta dagli ebrei in greco e utilizzata dai cristiani, che in quale lingua scrivono il loro testo originale, cioè il Nuovo Testamento? Nasce in greco. Lo capite? Perché tutto arriva attraverso la mediazione greca. Perché i cristiani, scrivendo in greco i loro testi, utilizzano l'Antico Testamento nella traduzione dei 70 per citare, per mettere in bocca i vari personaggi a partire dal loro profeta Gesù, quanto è attinente o collegato con la Torah ebraica. È chiaro? Ecco il Pentateuco. Ma gli ebrei, oltre la Torah, continuano la loro storia, occupano il territorio, si dividono il territorio, nel frattempo l'arca viene spostata da un territorio all'altro, perché ogni tribù voleva avere l'arca, perché chi possedeva l'arca aveva il controllo politico momentaneo della situazione intertribale, finché con un colpo di mano Davide la avvicina a Gerusalemme, nel territorio della sua tribù, Giuda, con a proposito di piantarla con le tende mobili, con i tabernacoli sotto il quale si proteggeva l'arca dell'alleanza portata a spalla dall'Egitto, no? Qua e là. Ma la tradizione biblica dice che Dio non permise a Davide di costruire il tempio per l'affare noto di Uria e dell'adulterio con sua moglie. Riuscirà Salomone. Salomone riuscirà a costruire il tempio a Gerusalemme, e quindi un'architettura in muratura fissa, definitiva. Ormai la Torah, l'arca, il culto, il sacerdozio, il sacrificio si identificano con Gerusalemme e con il territorio della tribù di Giuda. Ecco perché a tutt'oggi gli ebrei, nelle lingue che non sono l'italiano, vengono chiamati, partendo dal radicale dal radicale greco, Judaioi, Juden auf Deutsch, Jews in English language, Judee en français. In italiano diciamo ebraico, perché giudeo ha una connotazione piuttosto dispregiativa. Ci sono i carciofi alla Giudia, ma la Giudia è un'altra cosa che non alla Giudea. Sono dettagli, cambi di vocale, ma è un'altra cosa. Mi sono spiegato? Da allora il controllo sulla tradizione autentica dell'ebraismo mosaico, della Torah, del Tempio, del culto, finché ci sarà Gerusalemme, il Tempio, la città capitale, il culto, il sacrificio, il sacerdozio, si identificherà con la tribù di Giuda. E Gesù si porrà come Nazarenus Rex Iudeorum, c'è scritto sul cartiglio fatto scrivere dal governatore rappresentante di Roma, in ebraico, in greco e in latino. E quando gli vanno a dire: ma togli quel cartello, che noi non vogliamo sapere di questo re, e lui risponde: quod scripsi scripsi, mi piace ricordarlo nel latino di San Gerolamo, quanto ho scritto, ho scritto. Vedete la tradizione. Ecco, il nostro è un approccio storico, è un approccio compartistico, è un approccio testuale. Ebbene, conquistata la terra promessa, si passa al periodo dei giudici. Arrivano i profeti, ormai si stabilizzano, da popolo nomade diventa popolo sedentario, da pastori diventano agricoltori, diventano commercianti, diventano latifondisti, diventano imprenditori, vogliono un re, e Dio dà loro un re, con Saul, con David, con Salomone e avanti. Ma nel frattempo arriva la competizione con i popoli e le culture circonvicine. Nella misura in cui vogliono un re, il re si comporta come si comporta il faraone. Il tempio di Gerusalemme è da paragonare ai templi, al tempio di Baalbek, al tempio che vediamo a Palmira, ai templi di Ishtar, alle Zigurat babilonesi. Non idealizziamo il tempio di Gerusalemme come se fosse una chiesa o un luogo di grande mistica. Era un luogo dove scorreva sangue, dove c'era bisogno di acqua, di ettolitri di acqua, dove si bruciava l'incenso, dove si immolavano gli animali e si bruciava più o meno completamente, se ne condividevano in pasto sacro le carni. se non era un olocausto, cioè una bruciatura totale della vittima, e questo significa con il termine greco olocausto, una bruciatura del tutto. Così anche il re Salomone, ma Salomone competeva col faraone o con lo sciagliati iranico o col re ittita. Quindi ecco che i profeti sorgono all'interno del popolo per ribadire la fedeltà alla Torah, e nella misura in cui la leggono e la commentano per ribadirne la fedeltà, aggiungono qualcosa alla Torah, fanno il commento. Qualcuno registra queste prediche, queste profezie, questi intrattenimenti, questi rimproveri, queste esortazioni al popolo. Ne nascono i testi dei profeti, che si fondano sulla Torah, ma fanno sviluppare, arricchiscono, fanno proseguire, per così dire, nel tempo, storicizzando, inculturando, contestualizzando a lik e nunc, di generazione in generazione, il messaggio contenuto della Torah, che si arricchisce della loro lettura, che diventa a sua volta messaggio profetico fondato sulla Torah. Nascono i Nevi'im, gli scritti dei profeti, a cui si riferisce anche Gesù quando risponde: ama Dio, ama il prossimo, qui c'è tutta la legge e i profeti. Ecco i profeti, e i profeti sono i maggiori e i minori. Tutti conosciamo i maggiori: Isaia, Ezechiele, Geremia, e poi i minori: Giona, Sofonia, Abacuc. Questi testi si aggiungono alla Torah, costituiscono il secondo blocco della Bibbia ebraica, che sono i Nevi'im o Nebi'im, cioè i profeti. Poi finiscono anche i profeti, si esaurisce la tornata storica sociale dei profeti, e allora subentrano gli studiosi, coloro che scrivendo, trascrivendo, imparando a memoria, commentando la Torah, diventano scribi, dottori della legge, dottori della Torah e della tradizione rabbinica, la tradizione dei saggi, dei sapienti di Israele. Costoro produrranno un altro gruppo di testi fondato a sua volta sulla Torah e sui Nevi'im, che si chiama Ketubim. Il terzo blocco di libri della Bibbia ebraica, ovviamente Torah scritta, sono i testi, i libri, detto in ebraico, i libri per eccellenza, i libri per antonomasi, che sono i libri sapienziali, sono i libri storici, sono i libri lirici, sono i libri di esortazione parenetici, i salmi, il cantico dei cantici, il libro di Ester, di Tobia. Questo è il terzo blocco della Bibbia ebraica. Ecco perché gli ebrei a tutt'oggi, quando devono parlare della loro Bibbia, dicono Tanakh. Torah è un acronimo, cioè una parola che si forma con le iniziali di tre termini, di tre parole: Torah, Nevi'im, Ketubim, collegati gli iniziali consonantici con la vocale A: T, Torah, A, Ta, N, Nevi'im, N, K, Ketubim, Tanakh. Quindi il Tanakh è la Bibbia ebraica. È chiaro quel discorso che ho fatto? Vedete, e tutto questo si viene componendo nel tempo. Pensate che i testi, molti testi dei profeti, pensate al libro di Daniele, che poi entra anche nella tradizione cristiana. Il libro di Daniele è un testo interessante perché è da mettere fra i testi profetico-apocalittici. Il libro di Daniele è stato composto in età ellenistica e registra quella che già aveva, per così dire, presentato Erodoto nelle sue storie, quella che viene definita poi dagli storici, dai filosofi della storia, la successione, la teoria della successione degli imperi. In Daniele si registra la successione dei potentati internazionali che esercitarono l'imperialismo sul mondo antico: gli Assiri, i Babilonesi, i Persiani, i Greci. Perché non si parla dei Romani? Perché non erano ancora arrivati. I Romani arriveranno nel 63 avanti la nostra era, quando Pompeo, sconfitti i pirati nel Mediterraneo orientale col poteri assoluti che stanno già anticipando la presa del potere assoluto dell'impero a Roma, infatti ci sarà poi la rotta con Cesare, c'era già stata fra Mario e Silvia alle spalle, la vivrà in prima persona con Cesare e la lascerà in eredità ad Antonio e a Ottaviano, finché l'erede legittimo di Cesare prenderà il potere assoluto. Pompeo col potere assoluto sconfigge i pirati, entra dalla Siria e attraverso il Libano e la Galilea occupa l'antica terra di Palestina, entra in Gerusalemme e profana il Tempio. E sarà Tacito, lo grande storico dell'impero romano, dopo Livio, che invece era il grande storico della Repubblica, che ci lascerà, attraverso una probabile consultazione di qualche documento dell'archivio imperiale, dell'archivio di Stato di Roma, che conteneva pressoché tutto il materiale. 15 giorni fa siamo stati in Turchia con un gruppo di amici, di allievi, una mia collega, e ho portato volutamente, testardamente, il gruppo ad Ankara, al Tempio di Augusto, per vedere e toccare con le nostre mani, vedere con i nostri occhi il testamento di Augusto scritto in greco e in latino, là ancora sul muro accanto a una moschea. Siamo rimasti anche chiusi dentro per 10 minuti nel recinto archeologico, perché nel frattempo il muezzin ha chiamato la preghiera e l'incaricato che aveva le chiavi ci ha piantato in asso, e noi abbiamo goduto e aspettato 10 minuti, no? Ma stando dentro il Tempio di Augusto, fra il testo latino e il testo greco del Monumentum Anciranum, undicesimum annum, a 19 anni divenne erede di mio zio e padre Giulio Cesare, eccetera eccetera, l'inizio del testamento di Augusto. Quindi, per tornare a noi, quando si affrontano questi argomenti bisogna tuffarsi nella storia e vederli con gli occhi della storia. Se questi testi, se questi documenti propongono dei messaggi religiosi, è qualcosa d'altro che li fa accettare come messaggi religiosi. E questo qualcosa d'altro non è che entri in contraddizione con l'esame critico, razionale, intellettuale. Lo può arricchire se è tale. Altrimenti succede quello che è successo a me a Milano, dove una buona suora laureata in lettere, ma piuttosto è rimasta l'ignorantotto di campagna dove era nata, povera donna, la quale andava in giro a dire che chi sentiva le mie lezioni di storia delle religioni rischiava di perdere la fede. E io ovviamente non ho neppure polemizzato con questa donna, perché si è dimostrata l'ignorante che è, nonostante la laurea in lettere, perché non era in grado di distinguere l'approccio storico dall'approccio religioso, cosa che dico sempre e ribadisco ai miei alunni qui che lo sanno, che l'approccio storico deve essere un approccio fondato sul documento, sulla positività del dato, riscontrabile, misurabile, pesabile, comparabile, criticabile. L'approccio religioso è un'altra cosa, mette in movimento altre forze, di cui è responsabile la libertà di ogni uomo. Lo storico deve fare lo storico. Può aiutare, può anche non aiutare, ma non dipende da lui. Dipende da altri fattori e da altre individualità e da altre libertà. Continuiamo il nostro discorso su questa tripartizione della Bibbia ebraica. Vi stavo dicendo che una volta guadagnati i Ketubim, voglio aggiungere solo una cosa sull'arrivo di Pompeo a Gerusalemme. Arrivato a Gerusalemme, Tacito ci dice che entrò nel Tempio profanandolo. Perché? Perché la parte del santuario vero e proprio era divisa in due sezioni, quello che in traduzione italiana suona il santo e il santo dei santi. Il santo era una prima camera, ecco, ponete di trovarvi in una camera analoga a questa, dove dietro quella tenda ci sia un'altra sala come questa. In questa sala dove ci troviamo tutti, all'ingresso c'era un tavolo su cui venivano posti 12 pani che si cambiavano ogni settimana, uno per ognuna delle tribù del popolo di Israele. C'era la menorah, il candelabro a 7 braccia, che si accendeva al mattino, si riaccendeva, si spegneva la sera e si riaccendeva. E poi c'era un incensiere, una specie di altare di legno di cedro con un rivestimento in metallo nel quale su carboni accesi si bruciava al mattino e si bruciava alla sera l'incenso per aprire e per chiudere il culto e la sede dei sacrifici, che si svolgevano sempre, ovviamente, essendo coenti e animali, fuori. Non pensiamo al sacrificio e all'altare come è nel culto cristiano, che è un culto simbolico e spirituale. La sinagoga non c'era più, ma semplicemente un aron dove si conservano i rotoli della Torah, e un bema, un grande leggio dove si srotolano i rotoli, e si legge appunto il testo biblico. La moschea addirittura è al di là di questo, perché ha semplicemente un riferimento, direi, locale, direzione della postura, no, cultuale, e un luogo da cui appunto si commenta il testo coranico. Allora, dicevo, Pompeo entra al di là di quella tenda, dove poteva entrare solo il giorno di Kippur, Yom Kippur, il giorno della purificazione, che era anche il giorno del perdono, il giorno della rinascita, il giorno del riscatto, il sommo sacerdote, abbigliato con i paludamenti pontificali, per aspergere con il sopo bagnato di sangue dei sacrifici l'arca dell'alleanza, fin tanto che ci fu l'arca dell'alleanza. L'arca sparì col suo contenuto dopo il primo assedio di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor nel 586. Rientrando da Babilonia per ricostruire il secondo tempio, non c'è più l'arca, non ci sono più le tavole, non c'è più nulla. Nel santo dei santi c'è il vuoto. Quando arriva Pompeo, Tacito registra che entrò e si trovò di fronte ad omne vacuum et inania arcana, parole stupende, a un tutto vuoto e a un arcano legato proprio all'assenza di qualsiasi segno. È difficile anche tradurre la lettera. Omne vacuum et inania arcana. Da allora c'è questa tenda che separa. Nel Vangelo si dice che quando Gesù muore in croce e tece velum templi scissum est, io lo ricordo purtroppo nel latino di San Gerolamo che ho appreso quando ero ragazzo. Quando io ero ragazzo e sono entrato consapevolmente leggendo i testi che erano dei miei genitori, dei miei nonni, o di chi appunto mi formava, erano testi che portavano il latino di Gerolamo, sia il testo biblico che i testi liturgici, e la traduzione italiana. Siamo negli anni 50, ovviamente, prima del Vaticano II, prima della traduzione in lingua italiana. Quindi io ho finito per apprendere, e lo ripeto anche ai miei alunni, e mi viene spontaneo perché l'ho memorizzato, così come ho memorizzato il testo del Debello Gallico di Cesare o le liriche greche arcaiche, sono quei condizionamenti scolastici che chi ha buona memoria, perché l'ha esercitata, si trattiene per sempre. Ecco, da allora finisce il tempo, quando appunto poi ci verrà distrutto il Tempio di Gerusalemme, non ci sarà più culto, non ci sarà più sacerdozio, non ci sarà più tempio. Ma nel frattempo gli ebrei che si erano diffusi per il mondo antico avevano costruito dei luoghi dove ritrovarsi per identificarsi e per pregare il loro Dio e leggerne il messaggio ogni sabato, le sinagoghe. E la parola sinagoga è una parola di origine greca che significa adunanza, riunione, convegno, gruppo di persone convenute. E ovvio che quando arrivano i cristiani non potevano più usare il termine sinagoga per indicare le loro riunioni o le loro case di riunione, perché ormai spettava gli ebrei. Cosa hanno fatto i cristiani? Hanno utilizzato un'altra parola greca, svuotata di significato istituzionale e politico, che era l'assemblea parlamentare della polis ellenica, non ellenistica, ma ellenica, cioè fino dopo le guerre persiane, e l'hanno riempita di un nuovo significato. Ecco la ecclesia, non più da mettere accanto alla mule, come era nelle città-stato elleniche, ma la ecclesia intesa come ecclesia in latino, come iglesia in spagnolo, église in francese, no? E come chiesa in italiano. Ed tedeschi e gli inglesi invece sono legati al radicale Kyriakon, casa del Signore, per cui abbiamo Kirche e Church, scritto però Kirk, quindi sentite il legame col radicale greco Kyrios, e quindi diversità anche di collocazione storico-culturale. La Torah, i Nevi e i Ketubim. Dobbiamo dire ancora due parole, le dico velocemente perché non voglio attediarvi, voglio lasciare la parola a voi. C'è stata un'ulteriore maturazione. Ogni volta che un ebreo legge la Torah, i Nevi e i Ketubim, ma soprattutto la Torah, col metodo midrashico, di scavo, di ricerca, fa lievitare questa parola. La fa lievitare al punto tale che ogni commento aggiunge qualcosa alla Torah. Se mettiamo per iscritto tutti questi commenti, nascono altri libri. È quello che è successo proseguendo questo itinerario di lettura e commento, sinagogale, privata o di scuola, dentro i beta midrash, cioè le case dello studio, che ci sono ancora, così come ci sono le madrasse, sentite, fra i musulmani, ci sono le case, i beta midrash, le case di studio accanto alle sinagoghe. Ne ho visto recentemente una a Rodi, restaurata magnificamente nell'ottobre dello scorso anno, e c'era un giovane rabbino che veniva di Israele per celebrare proprio la festa di Rosh Hashanah e di Kippur, che erano lì, eravamo i primi di ottobre, fine di settembre di ottobre, quindi ho salutato, ci siamo parlati, siamo entrati a pregare, abbiamo recitato il famoso versetto, no? Adonai Kitu, Kileho Alam Kasdo, cioè il famoso testo che dice benediciamo il Signore perché è buono, perché è eterna la sua misericordia, perché la sua misericordia è per sempre. Ecco, nascono altri testi, e gli altri testi che nascono sono la Mishnah, sono la Tosefta, che non fa parte della Mishnah, sarà la Gemara, e dalla Gemara i due Talmud. Ma prima di arrivare a dire una parola sulla Mishnah, sulla Gemara e sui due Talmud, vorrei specificare che la lettura midrashica, la pratica del midrash, produce a sua volta due tipi di risultati di lettura. Se il testo che si legge pretende di ricavarne un insegnamento di carattere storico, illustrativo, si produce un midrash haggadico. Se invece il risultato vuole essere normativo, precettistico, giuridico, etico, si produce un midrash halakhico. Quindi la Haggadah e la Halakha, due tipi differenti, una è più storica, letteraria, poetica, esortativa, commemorativa, l'altra invece è esortativa, parenetica, etica, addirittura giuridica. Quando nel 220 circa della nostra era, all'interno del gruppo degli rabbini che hanno potuto continuare a studiare la Torah, nonostante il crollo di Gerusalemme, la perdita del tempio e del sacerdozio, hanno voluto pubblicare il frutto di questi commenti, di questi midrashim, ci fu il presidente di questa assemblea, che si chiamava Giuda, Yehuda Hanasi, Giuda il principe o Giuda il presidente, che nell'assemblea rabbinica, potremmo già definirla, di Yamnia, di Yabne, città che aveva concesso loro Vespasiano, prima di lasciare al figlio Tito la sistemazione dell'affare che porterà alla distruzione di tutto nel 70. Nel 69 viene eletto imperatore, va a Roma, inizia il regno dei Flavi fino al 79 e lascia il figlio Tito a terminare le operazioni. Ma in quel frangente dal 69 al 68 al 69, poco prima che muoia Nerone, assassinato, poco prima che succeda Galba Ottone Vitellio nell'interregno precedente alla nomina di Vespasiano, Vespasiano riceve un grande rabbino che a nome dei suoi confratelli e colleghi di studio si chiamava Yohanan ben Zakkai, uno dei più grandi rabbini studiosi della Torah, va da Vespasiano, si fa ricevere e gli chiede l'autorizzazione di fondare un'accademia di studio sulla Torah, prevedendo che tutto sarebbe finito a livello istituzionale, cosa che poi avvenne di lì a due anni. E a Yamnia si fonda l'accademia. dopo 200 anni e più, nel 220 dopo Cristo, quindi della nostra era, 200 anni, perché siamo già nel 70, nel 69-70, quindi 200 anni circa dopo, sarà Yehuda Hanasi, colui che presiderà questo collegio rabbinico di studiosi, a pubblicare la Mishnah, che è la raccolta di questi commenti che nel frattempo avevano continuato, oltre la Torah, in Medina e i Chedumeni, la lettura e il commento della Torah stessa. Quello che non entrerà a far parte della Mishnah resterà a parte e verrà pubblicato come aggiunta. Ecco cosa significa Tosefta. Ma nel frattempo si continua ancora a commentare più in chiave alachica che aggadica, cioè più in chiave etica, morale, che non illustrativa e storica. E si produrrà quell'immenso materiale che va sotto il nome di Gemara. Dalla Gemara si estrarrà il materiale che, ordinato, produrrà i due e definitivi ultimi testi della tradizione scritturistica sacra ebraica, cioè i Talmud. Prima uscirà il Talmud Yerushalmi, cioè il Talmud di Gerusalemme o palestinese, e poi il Talmud Babli o Vavli, il Talmud di Babilonia o babilonese. E siamo quindi ormai dal quarto al sesto secolo della nostra era. Finiamo con Giustiniano. Il Talmud Babli coinciderà grosso modo col regno di Giustiniano imperatore, colui che chiuderà definitivamente l'università pagana, cioè la scuola di Atene. Nel 529 Giustiniano chiude la scuola d'Atene e, ironia della sorte, Benedetto da Norcia fonda Montecassino. Vedete questi pandani, pura casualità è il caso di dire, ma gli storici possono registrare comparativamente queste date. Ci resta da dire una parola sola sul Targum e sul Pesher o Pesherim. Cos'è il Targum? Chi di voi ha letto il Cantico del Gallo Silvestre di Leopardi? Che ricordate che c'è fra le operette morali questa splendida scrittura, questa operetta intitolata Il Cantico del Gallo Silvestre. Leggetela con attenzione e con calma. Scoprirete un Leopardi filologo che, se non è all'altezza del vostro concittadino Scipione Maffei, lo batte. Se Maffei fu una cima della filologia settecentesca europea, ed è una gloria di questa città, io che non sono veronese mi inorgoglisco in quanto docente in questa università parlando di questo grande uomo. Certamente Giacomo Leopardi, grazie allo studio matto e disperatissimo che lo ingombì, quel vile e livido Vincenzo Monti lo canzonò con una battuta salace, tremenda. Natura con un colpo lo sgobbò, canta, gli disse irata, e lui cantò. Tremendo, eh? Ma purtroppo chi ha visto i ritratti di Leopardi lo sa riconoscere in questo epigramma tremendo di Vincenzo Monti. Ebbene, Giacomo Leopardi in questa operetta morale si dimostra, come ha giustamente dimostrato Sebastiano Timpanaro in quella splendida monografia pubblicata dalla Terza, uno dei più grandi filologi dell'Ottocento. Se ne conosciamo il grande lirico Leopardi è perché la sua lirica è proprio la quintessenza della sua immensa, infinita e straordinaria erudizione. Ebbene, nel Cantico del Gallo Silvestre vi parla dei Targum. Andate a leggerla, vi divertirà molto, vi piacerà molto, si impara molto leggendo le operette morali, e questo in modo particolare. Ebbene, cosa sono i Targum? È quello che successe anche a Gesù di fare, e capitò anche a me, ironicamente, di fare nei resti archeologici della sinagoga di Cafarno. Nella mia prima visita in Israele nell'86 andai solo, feci proprio un viaggio vero e proprio, e viaggiai con turisti ebrei anglo-americani, piccoli pulmini, eravamo 4-6 persone. Ovviamente ero l'unico italiano. Per fortuna c'era un ebreo italiano che viveva a Gerusalemme, che parlava bene l'italiano, oltre che l'inglese, con me e con noi, Arrivati a Cafarno, io lessi l'iscrizione che c'è su una colonna, la dedica di un personaggio che lessi anche qualche amico, l'avvocato Vico, che lesse con me l'anno scorso e con altri amici proprio nella sinagoga di Cafarno questa iscrizione, di un certo Erode, portare il nome di Erode, del famoso re. Ebbene, chiesi a me di leggere, e mi diede il testo in inglese, il passo del Vangelo che vede Gesù protagonista in quello spazio dove è entrato il giorno di sabato, gli hanno rotto nel profeta Isaia, e Gesù legge, dice: lo Spirito del Signore si è posato su di me, ecco, eccetera. E poi fa e dice: oggi queste parole si sono realizzate in chi vi parla. Questa aggiunta che noi leggiamo nel testo greco del Nuovo Testamento, ma che deve esserci svolta storicamente in lingua aramaica, leggendo il rotolo in ebraico, perché gli vedo il rotolo di Isaia, uno dei Nevim, è chiaro? Lo srotola, un teucos, legge in ebraico, traduce e commenta in aramaico, ma il tutto viene registrato nella scrittura cristiana, che vedremo settimana prossima, in greco, è chiaro? Questi passaggi non sono altro che una forma di targumim e di midrash al tempo stesso. E targumim perché? Perché traduce dall'ebraico in aramaico. Ed è midrash nella misura in cui fa il commento identificandosi con la profezia appena letta. È chiaro? Perché sono importanti, tra l'altro, i testi scoperti a Qumran? Perché i testi rotoli scoperti nelle grotte di Qumran ci hanno restituito, tra l'altro, dei pescherini, dei pesher e dei targumi, cioè degli scritti di questo tipo che passano dal testo originale sacro, che è l'ebraico, al testo parlato, che è l'aramaico, che era la lingua parlata anche da Gesù, che diventerà poi, una volta avesse per iscritto, il siriaco. Chi di voi va in Siria e dovesse andare in una chiesa di Siro, di rito Siro Malabarico a Damasco, oppure su Amalula, a 1000 metri sull'antilibano, dove ci sono le reliquie di Santa Tecla, e sentirà leggere oppure a Mardin, dove è successo quel fattaccio con l'uccisione per il matrimonio due giorni fa in Turchia, nella Turchia sud orientale. Ecco, lì si celebra tutto in siriaco. I cristiani sono di rito siriaco. E quindi nella stessa lingua legata all'aramaico. Ecco il targum. I pesceri invece sono dei vimbi che tu mi, con l'aggiunta midrashica della Mishnah, della Gemara e del Talmud. Mi piace concludere con una lettura di un testo tratto dalla Mishnah, che è il famoso trattato Pirkei Avot, i detti dei padri, e ve la voglio leggere perché sintetizza questo itinerario che vi ho descritto. Siamo all'interno della Mishnah, è uno dei trattati della Mishnah, e quindi è riferito a quegli studiosi, a quei dottori della legge, a quei gruppi rabbinici che sono succeduti ai profeti e che sono identificati con quell'accademia fondata da Yohanan ben Zakkai a Yavne e che proseguirà poi attraverso l'alto medioevo fino alla contemporaneità, fino ai grandi nomi, a un Buber, a un Levinas, a un Fromm, a un Jonas, che prima di essere il filosofo che la maggioranza della gente conosce fu storico delle religioni, perché fu allievo di Heidegger, ma fu allievo soprattutto di Rudolf Bultmann, quindi si trova a cavallo della filosofia e della teologia di primo ordine tedesca del secolo scorso. E la tesi di dottorato di Jonas è Gnosi sul Spätantiker Geist del 34, la Gnosi è lo spirito tardo antico, pubblicato nella stessa collana degli studiosi di storia delle religioni di Göttingen, da Van den Hüchter Rupert, la grande casa editrice di Göttingen. Leggo dal primo capitolo, primo detto dei Pirkei Avot, che sono i detti dei padri, e qua è l'Evangelo dei farisei, si potrebbe definire. E non è un caso che Gesù va a braccetto con i farisei. Gesù, dal punto di vista dottrinale, è un fariseo progressista della scuola di Gamaliele. Questo sarà soprattutto Paolo, Gamaliele II. Gesù è più vicino alla posizione non tanto di Shammai, ma di Hillel. La scuola di Hillel era la scuola aperta, la scuola progressista, una scuola dossettiana, antelittera. So, qualcuno sorride, sorridete pure, perché le analogie nella storia è possibile farle. dico analogie perché non si ripete mai niente di identico, ma le analogie ci sono, e come. E noi gli italiani dobbiamo dire grazie a quel grande filosofo che va sotto il nome di Giambattista Vico, quando parla dei corsi e ricorsi storici, non nel senso letterale, ma nel senso analogico, e ovviamente di filosofia della storia, non di storia tout court. Leggo: Mosè ricevette la Torah dal Sinai e la trasmise a Giosuè. Giosuè agli anziani, i giudici, gli anziani e i profeti, ve l'ho appena detto, e i profeti la trasmisero agli uomini della grande assemblea, quelli che la fondarono poi a Yamne, finirono poi per fondarla a Yamne con Yohanan ben Zakkai. Questi, quelli arrivati a Yamne, dicevano tre cose: siate misurati nel giudicare, suscitate molti discepoli e, attenti a questa parola conclusiva che è il coronamento di tutto il detto, fate una siepe attorno alla Torah. Fare una siepe attorno alla Torah vuol dire che la Torah è intangibile, ma la siepe arricchisce la Torah, la difende, la protegge, per cui bisogna tenere non solo la Torah, ma la siepe con la Torah. E voglio concludere, e così mi apro già al discorso della settimana successiva, che ci intratterrà sulla scrittura sacra del cristianesimo, che si innesta su questo contesto, che direi è necessitante. A continuare questa prospettiva e a sintonizzarsi su questa lunghezza d'onda, di tipo midrashico, sarà un grande papa, colui che apre il Medioevo, Gregorio Magno. Nel commentare il libro del profeta Ezechiele, Gregorio Magno scrive queste stupende parole: Divinum eloquium, la parola di Dio, cum legente crescit. La parola di Dio cresce, lievita con colui che la legge. Questo è essenzialmente cultura ebraica, commento infinito ebraico. E questa è la sostanza della Torah e della cultura ebraica a tutt'oggi. Grazie della sua.
Sono molto allergico agli applausi. Anzi, sarei felice se adesso intervenite voi e tra di voi con me si apre un dialogo.
Io vedo mani alzate, per cui prego.
Se non mi dicono che c'è bisogno del microfono per motivi tecnici, cosa
fare? Proceda. Ho apprezzato moltissimo la distinzione metodologica che lei ha posto fra atteggiamento metodologico storico ed esigenze di fede. Chi parla non crede. Ho qualche perplessità nell'accettare però alcune sue dichiarazioni. Quando io parlo con padre Duken, sento che ci intendiamo su quello che vuol dire storia. Quando parlo con il mio parroco o con il mio vescovo, il momento mitologico, la mitopoiesi e la storia si confondono, a mio giudizio spesso, strumentalmente. Ciò che finisce per nuocere la fede, Dio ha parlato a tutti gli uomini, il popolo eletto non esiste, quello che si è definito popolo eletto non viene da una schiavitù egiziana, questo lo dice già Manetone, al di fuori di Freud, queste cose le sappiamo tutti. Non si è accennato all'Ixos, non si è accennato alla peste egiziana, non si è accennato ad Akhenaton, ma naturalmente non si può farlo in un'ora. Non c'è evidenza storica di Saul, non c'è evidenza storica di Salomone, c'è evidenza storica di Davide, due secoli dopo, nella stella di Dendan, oppure di Moab, nella iscrizione del Dan, eccetera. Allora c'è un'altra storia, la storia delle pietre, perché i libri compaiono non prima del terzo secolo, e prima del 1947, prima di Qumran, bisognava spostarsi in età, nell'era volgare, per trovare i testi più antichi. Ora sappiamo bene che certi passi di Deborah e di Sansone sono di difficile interpretazione, eccetera, eccetera, eccetera. Però noi sappiamo che il passaggio dal proto-cananeo all'ebraico quadrato avviene tardivamente rispetto, e avviene con la costituzione dello Stato di Israele, dello Stato del Nord, organizzato in maniera eccellente dal punto di vista, sotto gli ombri, dal punto di vista amministrativo, militare, è una piccola potenza locale. Ora, tutto questo ha influenzato la scrittura della Bibbia, quale si ritrova in Qumran e nei testi successivi. Ma perché non si parla, si è parlato molto dell'influsso egizio, dell'influsso mesopotamico? C'è un forte influsso persiano. Lei ne ha parlato, una parola, l'angelologia, l'inferno, potremmo fare un lunghissimo elenco di cose persiane che stanno nella religione cristiana. Ecco, io direi che non è forse questa la sede, io vorrei venire a trovarla un giorno per discutere con lei, perché lei queste cose le sa, non può non sapere, le sa. Sa che Mosè è un egiziano senza la titolazione, come si dice in egizio. Quindi fermo.
Non accetto questa definizione.
Bisogna lasciare finire ciascuno.
Dopo un po' mi scusi, non voglio essere.
Una domanda esatta.
La domanda è oggi. Faccio i nomi di Liberani, di Finkelstein, di Silverberg, sì. Io sono stato allievo a Bruxelles, sì. Di questi archeologi, e stanno cambiando un po' certe cose senza che questo scalfisca la mia fede.
Sì, certo. Anche l'italiano Emanuele Anatti ha fatto delle ricerche notevoli nel Sinai, arrivando appunto a delle scoperte di grande spessore che rimettono in discussione molte cose di questa tradizione. Allora io recupero il termine tradizione che ho appena formulato per dire che senza la sottolineatura della tradizione comprovata da testi che nascono quando nascono, ma che nascono nel periodo storico, in un periodo che andrebbe anticipato rispetto alla datazione che arriverebbe prima, e che va ulteriormente suffragato con i dati dell'archeologia che si sono sviluppati soprattutto a partire dall'Ottocento. Prima il discorso archeologico era molto provvisorio, molto superficiale. Allora, il discorso sui testi va suffragato dalle ricerche archeologiche e da una rivisitazione dei testi stessi sulla base dell'interpretazione dei dati archeologici che sono continuamente scoperti. Lei ha sottolineato un altro fattore che io ho appena accennato, ricordando la parola Paira d'Aisha presente nel Cantico dei Canti. Certamente, quando terminato il periodo babilonese, Ciro il Grande, che apre la dinastia degli Achemenidi, subentra i babilonesi nel controllo imperialistico del vicino Oriente per 200 anni, fino a Dario III Codomano, che verrà vinto dal grande Alessandro di Macedonia agli inizi del IV secolo, per 200 anni e più, gli ebrei, come tutti gli altri, sottostanno all'influsso culturale persiano. E quindi è il caso di citare il libro di Esther, per esempio, la festa di Purim, per esempio, l'angelologia, per esempio. Io aggiungo qualcosa di più. Lo stesso monoteismo ebraico pare storicamente dipendere dalla dottrina zarathustriana legata alla riforma di Aurangzeb e alla sua raffigurazione archeologica che troviamo presente in modo assai direi espressivo, nei bassorilievi di Persepolis, per fare solo un riferimento. Non solo, ma gli Amesha Spenta della corte di Zarathustra saranno quelli che forniranno il materiale per la costruzione dell'angelologia ebraica, che verrà a sua volta, per così dire, presa dai cristiani e passerà all'interno della tradizione mistica della Merkabah e dello Zohar, dentro l'ebraismo, ma passerà anche nel cristianesimo, soprattutto nella sistemazione dottrinale definitiva dei celesti ierarchia dello pseudo Dionigi Areopagita. Pseudo Dionigi Areopagita che verrà conosciuto e tradotto in latino, commentato da Tommaso d'Aquino, utilizzato da Dante, e entrerà a far parte dell'ultima cantica, cioè del paradiso della commedia. Quindi vedete che itinerario millenario abbiamo. Quindi è ovvio che io, nello storicizzare il problema ebraico, l'ho contestualizzato nella humus culturale delle civiltà, delle culture, delle religioni del vicino Oriente antico, senza nulla togliere all'identità, all'originalità ebraica, ma al tempo stesso alla sua necessaria dipendenza storica da questo contesto. Ecco perché l'approccio storico deve essere necessariamente un approccio comparatistico. Lo storico delle religioni che si mette di fronte a qualsivoglia religione li mette tutti sullo stesso piano e li mette a paragone, a cominciare da quelle confinanti, che è quelle con cui o dialogo o maggiormente dipende. Una cosa analoga vale per l'ebraismo, una cosa analoga vale per il cristianesimo, una cosa analoga varrà per l'islamismo, una cosa analoga vale per il buddismo, l'induismo, una cosa analoga vale per il lamaismo tibetano, che non può fare a meno della tradizione tibetana pre-buddista del Po, della religione Po, e della stessa tradizione induista, eccetera, eccetera. Questo è l'approccio storico. Io non ho voluto ribadire questa, e la ringrazio che lei ha colto la mia sottolineatura metodologica, a cui tengo tantissimo, e che è di tipo storico e vuole essere storico. Io in questa sede, a questo tavolo, invitai l'anno scorso qualcuno che, non dico non obbedì ai miei ordini, perché io non do ordine a nessuno, ma invitai e suggerii agli amici della Fondazione Campostorini di invitare qualcuno perché parlasse storicamente di qualcosa. No, ha fatto un discorso teologico e io pubblicamente gli ho detto che dissentivo da questo approccio metodologico, perché qui bisogna affrontare le cose in chiave storica, poi ognuno fa le proprie scelte, l'ebreo per la scelta ebraica, il cristiano per quella cristiana, il musulmano per quella, il non credente per la scelta non credente, che può essere o agnostica o laica. Siamo o non siamo in uno Stato libero e democratico? Ho finito. Sono allergico, anzi vi terrei qualcun altro. Prego, volevo intervenire.
Dato che l'intervento mi sembra doveroso anche parlare, mi sono sentito un po' toccato nella mia persona e comunque ringrazio il professore per la sua esposizione splendida e ottima, perché ovviamente di carattere storico, già ricordare che di tutti i popoli antichi che lei ha nominato prima, l'unico popolo che è rimasto da 3000 anni ad oggi è il popolo ebraico, quindi ha una sua validità storica che bisogna sempre mantenere, perché l'ebraismo non è soltanto un aspetto religioso,
è civiltà,
è un aspetto anche di vita, di etica, grazie, di civiltà.
Di civiltà.
Quindi ci sono delle norme, delle regole o dei credo, che parlare di credo nell'ebraismo è un po' difficoltoso, ma comunque, come può essere la figura di Mosè o come può essere la figura di Abramo, largamente riconosciuta, che scusate, quando viene negata in questo modo, viene detta in questo modo, io non devo un attimo, mi sento dove di ribattere. Chiudo questa parentesi polemica che non volevo assolutamente fare, invece volevo, oltre a ringraziarla, però specificare una cosa. Dal punto di vista ebraico lei ha dato una visione molto ordinata, molto ma purtroppo posso dire che non è esattamente così, non è esattamente così. Scusate, io sono assessore alla cultura della comunità ebraica di Verona, Israel Roberto, e l'aspetto soprattutto quando lei ha nominato uno dei libri fondamentali che c'è tutt'oggi, che è quello che è nozione di studio di tutti i rabbini che devono passare da lì, sono i due Talmud. certo. Che lei ha detto, alla fine si è riordinato, la sua parola, ma non intendeva l'ordine del Talmud, intendeva una forma di riordinamento, di andare a cercare lì i commenti, perché sono due, sono contenuti in modo disordinato, terrificante, dove non esiste una cronologia, non esiste un indice, non esiste niente, cioè sono difficilissimi da leggere, sono difficilissimi da capire, solo attraverso studi, ma sono tutti i commenti della Torah dei grandi rabbini da centinaia, migliaia di anni. E quindi in quell'aspetto lì veramente si intende cos'è l'ebraismo. L'ebraismo non è un ordine assoluto, non è una scala di ordinamento, c'è in certi aspetti, ma è soprattutto quello che ha detto lei fin dall'inizio, che è la continua ricerca della interpretazione, la continua ricerca del sapere, dell'approfondire, dove ognuno è libero di giustamente approfondire e di parlare e capire attraverso varie metodologie. E perché quando lei ha parlato giustamente questo rifiuto della traduzione del 70, ma era ovvio, per il semplice fatto che, primo, la traduzione è imperfetta in molti punti, fatta frettolosamente, fatta per motivi politici, fatta per motivi sociali, economici, quindi non aveva nessun valore. E poi la Torah è scritta in ebraico, è scritta soltanto, come lei sicuramente, io scusi se mi ripeto, se ripeto quello che ha detto, solo con le consonanti, non esistono le vocali, non esistono gli spazi fra le parole, non esistono. Quindi ogni lettera in ebraico ha anche valore numerico, infatti da lì c'è l'interpretazione cabalistica, dove lei ha nominato Hillel, che è uno dei più grandi cabalisti. Quindi ecco, ci sono tanti aspetti, quindi non è quella forma così un po' ostica che può sembrare, dove ci sono delle regole ben fisse che bisogna seguire, anzi è un momento di incontro, è un momento di cultura. Infatti sinagoga non esiste in ebraico, è Beta Knesset, vuol dire casa dell'adunanza o casa del ritrovo o casa del Parlamento.
Dica che il Parlamento a Gerusalemme si chiama Beta Knesset.
Quindi è l'ultima cosa che mi piaceva un attimino a questo punto, però tipico ebraico, perché in una qualsiasi discussione in un ambiente ebraico non c'è mai da rispettare il maestro, bisogna sempre contestarlo in qualcosa, bisogna sempre ribattere, perché si cresce assieme. Lei ha nominato che la siepe attorno alla Torah, cioè, che viene, non è una protezione della Torah, potrebbe anche essere, ma non è, perché la Torah non ha bisogno di protezione, è un distacco in più per poter non trasgredire o per poter rispettare le regole.
La lettera, proprio il testo della Torah, è intangibile.
Sì, però nello stesso tempo non è che serve per proteggere la Torah, ma per proteggere la persona, perché così rispetta meglio la norma, ovvero ti si dice, per esempio, per tante delle norme di sabato non puoi fare nulla, però non c'è scritto che non puoi suonare, però è meglio non suonare, perché nel momento stesso che tu potresti suonare una chitarra, per dire, si scorda la chitarra, quindi dovresti manovrare sulle chiavi per riaccordare la chitarra, ecco, questo non si può fare, allora ecco dove la siete. Io non dico che non si può suonare, ma è il rito di Shabbat di usare lo strumento, così non corro nello sbaglio. Ecco, la siepe sarà sopravvivere. Grazie
di questo intervento. Avete avuto la prova tangibile di cosa significa il Midrash continuo. Questo intervento ci ha ribadito proprio, lui ha fatto un intervento che si inserisce nel metodo, chiaramente. Grazie Israele, le sono molto grato, e concludo dicendo che un bel libro che mi diede anni fa Neri Pozza, c'era ancora il vecchio Neri Pozza a Vicenza, un libro di un rabbino americano che lui tradusse questa casa editrice e che io gustai moltissimo e che consigliai a decine di persone. Nessuno ci chiede di essere perfetti, nemmeno Dio. Questa è la prospettiva ovviamente ebraica del rabbino Kushner. Se non lo conosce, lo legge, perché è bellissimo e si sintonizza ovviamente con il tenore del suo intervento, della sua
posizione. Scusate, una battuta, perché ebraicamente bisogna finire con una battuta. Esiste un sito, un indirizzo su internet dove voi potete porre la domanda e la risposta alla domanda che volete. Fate partire questo motore, troverete sicuramente un rabbino in giro per il mondo che vi dà ragione.
grazie. E qualcun altro, prego, passi il microfono.
intanto un grazie per l'onorevole relazione che lei ha fatto. E il mio quesito è questo: qual è il libro Torah, il nesso con il mistero? Ecco questo. Poi, secondo, il diritto che determina la verità giuridica, ma non determina la verità del mondo. E la ringrazio.
A dire la verità, non ho capito del tutto questa.
Ecco, allora questa, scusi, vorrei riformulare.
Ecco.
Ecco, io chiedo questo piccolo quesito per lasciare poi sporgere avanti: qual è il nesso libro Torah con il mistero? Ecco, poi si è scontato nel concetto storico, abbiamo avuto anche noi di Vangeli Apocrifi, che a volte il libro è anche il luogo del vero e del falso, che per determinare la verità giuridica, il diritto è il diritto che determina la verità giuridica, ma non determina la verità del mondo a volte. Ecco, la ringrazio.
Le devo rispondere alla prima domanda, che ha una sostanza, un tenore di sostanza fondamentalmente religioso. Io non rispondo alle problematiche di ordine religioso. Posso rispondere a delle problematiche che mi coinvolgono dal punto di vista storico, quindi puramente critico. Quando mi si parla di mistero, il coinvolgimento fra Torah e mistero, mi si chiede di entrare in una dimensione che è di tipo religioso. Io non lo posso fare, né lo devo fare. Per quanto riguarda la seconda domanda, invece, lei avvicina molto l'attività giuridica legislativa al discorso della scrittura sacra, che contiene un messaggio fondamentalmente religioso. Non è che un testo religioso come la Torah non proponga delle soluzioni di tipo giuridico. Il fatto che poi si concluda questo itinerario, per così dire, con il Talmud e la controprova del successo della lettura midrashica di tipo alachico. E una cosa analoga succederà anche per il cristianesimo, che nonostante distingua Cesare e Dio, finisce per essere funzionale dopo Costantino e soprattutto dopo Teodosio, ha un ruolo di religione civile, per non dire di religione politica, prima dell'impero romano, poi gestito in prima persona dalla Chiesa e poi funzionale agli imperi e ai regni nazionalistici d'Europa. E le risparmio l'Islam, che nasce analogamente all'ebraismo come religione e civiltà. E una certa tensione che tuttora abbiamo sotto gli occhi fra islamismo e ebraismo dipende anche dal fatto che ci sia una forte analogia tra ebraismo e l'islamismo, proprio per il ruolo di religione e civiltà che entrambe queste prospettive, che non sono solo religiose, esercitano in sede storica, sociale, culturale, giuridica, eccetera. Il cristianesimo non è che si sia salvato da questo rischio, ma ha trovato, per così dire, nel ruolo magisteriale dell'autorità ecclesiastica, del magistero ecclesiastico, soprattutto in prospettiva confessionale cattolico-romana, la gerarchia ecclesiastica che ha gestito religione e civiltà, per così dire, nella storia del cristianesimo occidentale fino, grosso modo, al crollo dello Stato Pontificio. E oggi, per quanto è possibile, all'interno dello Stato della Città del Vaticano, credo che in minimi termini, ma pur sussistente. Io sono tra coloro che abolirebbero il concordato tra Stato e Chiesa in Italia e abolirebbero lo Stato della Città del Vaticano, ma io non sono nulla in questa Repubblica, ma questa è la mia opinione. Ne guadagnerebbe l'Italia, ne guadagnerebbe la Chiesa, ne guadagnerebbe il cristianesimo, ma questo è un desiderato, un puro desideratum, rientra nei possibilia, non nei realia.
La ringrazio.
Prego.
Ecco, io passo.
C'è qualche altra domanda?
Lasciare spazio agli altri. Grazie.
E qui nella sala attigua non c'è nessuno? Solo uditori nella sala attigua? Prego.
Sì, a questo punto è una battuta. Se poniamo la faccenda sul piano dell'offesa.
No, io desidererei che questo discorso si chiudesse, per favore.
No, parlo del Talmud.
Sì, sì.
No, no, io parlo di cose che hanno a che vedere con cose scritte. Noi sappiamo la figura.
Ma io mi chiederei gentilmente di discutere con il signor Israel fuori di questa sede.
Ah, vabbè.
Le chiederei perché ci sposterebbe l'attenzione da, dal nostro intento che è squisitamente storico.
C'è una domanda.
Prego.
Una curiosità, un accenno.
Se sono in grado di rispondere.
Lo spunto dal primo intervento per chiedere delle citazioni sull'aspetto di Mosè, cioè sulla quello che citava Kenaton, quindi la nascita fondamentalmente è riportato da un greco di Alessandria, credo del III secolo, di un mito che è fondamentalmente un rimosso storico. E con questo ripropongo un pensiero che ho fatto, cioè sulla divisione non del tutto netta tra percorso religioso e percorso storico, nel quale nel caso queste si sovrappongono, perché per quello che è la mia esperienza, se una lettura storica confuta il racconto religioso, poi è chiamata a interpretarlo, sia da un punto di vista molto poetico che sociologico, anche psicoanalitico, sotto certi punti di vista. E questo è
Quindi lei darebbe come l'intervento primo valore a queste testimonianze che metterebbero in discussione la figura e il ruolo storico di Mosè?
Sì, se parlo in prima persona le chiedo una conferma.
Io le devo dire che mi attengo alla tradizione storica della Torah ebraica, e che non rifiuto che ci siano anche delle ipotesi interpretative che mettono in discussione il ruolo di questa figura. A questo punto potevo mettere in discussione il ruolo degli eroi greci, dell'Iliade, dell'Odissea, dello stesso Ulisse. È chiaro che questi testi hanno non solo un valore storico, ma hanno intrinsecamente anche un valore mitico. Io non ho escluso la valenza mitica degli stessi testi biblici della Torah, anzi li ho inseriti nel contesto delle culture del vicino Oriente antico, parlando di osmosi, parlando di contatti, parlando di affinità. Poi ciò che fa decidere è qualcosa che va al di là della registrazione di tipo storico con attinenze mitologiche, e quindi di fronte a queste cose lo storico può accettare una pluralità di fonti, ma lo storico stesso poi può decidere quali fonti privilegiare e quali non privilegiare, in base a una tradizione che è di tipo storiografico e di plausibilità della fonte sottoposta alla critica che solitamente si fa con le fonti storiche. Quindi io di fronte a questo problema sono propenso ad accettare, seppure in chiave parzialmente mitologica, il ruolo e la figura di Mosè così viene descritta dai testi della Torah ebraica. No, se qualcuno vuole continuare può continuare, e mi fa obiezioni di sorte sull'argomento, ecco. Prego.
Come? Era solo una chiusa, quindi si può accettare, secondo lei, la formazione con la quale la religione è fondamentalmente sempre presente, è una scelta contingente, e la figura di Mosè ha storicamente delle basi
concrete. Non riesco a percepire quello che dice.
Che la figura di Mosè ha, a prescindere dalla scelta religiosa, una credibilità storica, cioè un fondamento storico convincente per lei.
Permesso.
È una conferma.
Io non butto al macero la figura di Mosè nella tradizione mosaica, la sottopongo a una critica storica, la avvicino a delle tradizioni di ordine mitologico, assegno anche una valenza mitologica, ma non sono pronto a rifiutare il ruolo storico giocato da Mosè, dalla tradizione mosaica, dalla dottrina mosaica, così come ci è stata trasmessa dai testi della scrittura ebraica, che peraltro è una delle testimonianze più antiche, al di là della testimonianza dell'amico Israel che appunto si è qualificato come esponente della comunità ebraica veronese. e quindi a ribadire la storicità di questa tradizione, ma può essere anche legata e motivata da una scelta culturale e religiosa. La mia vuole essere invece un'adesione a una tradizione di fonte storica legata a un testo sacro di tradizione ebraica, che io assimilo agli altri testi di tradizione mitologica del vicino Oriente antico. Non so se ho risposto a questo.
A questo punto direi un'ultima cosa che
deve, non io
la, sto portando solo la sente, posso dire la sua opinione sulla tesi di Flemminger, credo, attraverso la quale buona parte della religione ebraica si sviluppa in funzione anti-egiziana, cioè anti-monarchica, con la ritenzione della legge.
Sono letture più che di tipo storico, di tipo ideologico, di tipo sociologico, che non mi appartengono. Io appartengo alla scuola, alla sana, positivistica, nel senso positivo, non positivistica alla Conte, no, scuola italiana di pensazioni, che bada ai testi per quello che i testi dicono, per quelli che io riesco a leggere nell'originale, nella traduzione, nell'interpretazione di una tradizione di lettura storiografica, e senza far dire i testi o aggiungere qualcosa che nel testo non c'è, come può essere la lettura psicoanalitica, può essere la lettura psicologica, può essere la lettura sociologica, come può essere la lettura che dir si voglia, di tipo anche teologico. Ecco, io di fronte a questi, e avrò da aggiungere qualcosa proprio domani nell'apertura di questo convegno, perché che ci si interessi di religioni mi va bene, ma che ci si abbandoni, per così dire, qui esagero nell'usare il termine abbandoni, o si privilegia, per così dire, un approccio metodologico che non sia quello storico, a me da storico non piace molto, perché si rischia comunque di ideologizzare quello che non è ideologizzabile. Perché una volta che si fa una scelta di tipo religioso, non è che si possa permettere il lusso di far tutto, ma già le cose si falsano. Io mi sono permesso settimana scorsa di invitare un gruppo religioso presente in città a presentare la loro prospettiva religiosa, chiedendo che mi facessero un discorso storico. Sono stati onestamente testimoni della loro esperienza religiosa, e io questo l'ho detto in pubblico. Non hanno corrisposto per tanti motivi, come se dovessi scegliere, chiedere a un cattolico romano di parlarmi storicamente del cristianesimo cattolico romano, e quello mi fa un discorso teologico. A me non va. Se chiedo un discorso storico, deve fare un discorso storico, parlando della divinità, del Dio, non di Dio Padre, cambiando il tono della voce, usando una certa aggettivazione, una certa sintassi, un certo lessico. No, deve trattare la divinità. Il Dio di Gesù Cristo è da mettere al pari di Allah, al pari del Dio di Mosè, al pari di Mizzolo Pochtli o di Ishtar, non so se rendo l'idea. Questa è una prospettiva storica. Allora, quando io utilizzo un testo biblico in chiave storica, non mi metto nell'atteggiamento ebraico del rabbino, dello studioso, del mistico cabalistico, ma dello storico che guarda quel documento e cerca di estrarne le analogie con le Numa Elish, poniamo, con i testi delle piramidi, li compara e vedi cosa c'è di vicino, di analogo, cosa c'è di inter, per così dire, culturale, di compresente, e dico, ecco una coinè culturale che frutta questo risultato qui, frutta quest'altro risultato là, e che io sottolineo nell'analogia, cogliendo nella diversità l'identità che storicizza, e nella analogia, in ciò che c'è comune, in qualcosa che è anche di carattere categoriale. Di più non posso fare, perché se io potrei leggervi questa parte, vi leggo una frase. Se io vi dico come Origene che la Sacra Scrittura è scritta nel cuore della Chiesa prima che su strumenti materiali, è il commento che Origene, alla metà del III secolo, in Alessandria d'Egitto, l'ambiente di cui abbiamo appena parlato, commentando il libro, ottenendo un'omelia nella comunità cristiana sul libro del Levitico, capitolo 5, versetto 5. Se io vi dico, vi faccio questo discorso, e ve lo leggo in italiano o in latino perché il testo greco è andato smarrito, lo abbiamo nella traduzione in latina, La Sacra Scrittura è scritta nel cuore della Chiesa prima che su strumenti materiali. Io da storico non lo posso accettare. Io devo accettare che prima di tutto che la Sacra Scrittura, se è sacra, e in questo caso è la Bibbia o il Nuovo Testamento, è prima di tutto scritta su strumenti materiali per me. Perché a dirmi che è scritto nel cuore della fede, della Chiesa, è la fede. E se io accetto questo discorso e lo spaccio da una cattedra universitaria, da storico delle religioni, faccio teologia, queste parole sapete chi le ha dette? Le ha dette il giorno 24 aprile scorso, il giorno 23 aprile scorso, nella sala dei papi, l'attuale papa, citandole in latino, nella traduzione del testo greco andato perduto, davanti alla pontificia commissione biblica, che terminava una seduta plenaria. È chiaro? E l'ho voluto registrare perché mi tornerà utile forse settimana prossima, o anche per fare certe sottolineature con i miei studenti. Proprio oggi concludevo delle lezioni per i miei studenti di scienze della comunicazione, citando il Sola Scrittura di Lutero. Lutero dice che per quanto riguarda la Bibbia deve valere la Sola Scrittura, sine glossa. È chiaro? La Chiesa vive la Sacra Scrittura in corde, cum glossa. Francesco d'Assisi voleva Evangelium sine glossa.
Ma quale testo? Cioè, 5.000
i testi canonici, i 27 riconosciuti dal decreto di Damaso come canonici, o da Atanasio di Alessandria per il testo greco come canonici.
Ma i codici non sono simili, a volte in parti significative, della scrittura
canonica? Dai codici si è tratta un'edizione critica fatta dai filologi.
Erasmo, certo.
Anche prima di Erasmo.
Sì.
Origene, che ho citato, che fa questo commento, è stato uno dei primi, siamo nel terzo secolo, ossia 100 anni dopo la morte del fondatore. Con Mosè non è che ci sia lo stesso paragone, ma c'è qualcosa di analogo. Quella trasmissione orale e poi scritta è, a un certo punto, è storicamente fondato, che anche se non abbiamo i testi dell'undecimo avanti Cristo o dell'era precedente alla nostra, abbiamo tutta una serie di testimonianze che ci dicono che è a partire da quella data che la Torah nasce come scrittura. Che poi no, anche i testi omerici. Ma sapete quando hanno cominciato a mettere per iscritto? XIII secolo, la guerra di Troia. S'arriva a Pisistrato, VI secolo, perché si metta per iscritto l'Ilia dell'Odissea. Ma l'edizione critica avverrà ad Alessandria d'Egitto, presso la biblioteca, il Serapeo di Alessandria. Quindi, dal 1200, prima della nostra era, s'arriva al 300 o al 200 per definire quel testo dell'Iliade dell'Odissea, che poi passerà nei codici bizantini, che verrà messa a punto in età umanistica, da cui si trarrà la prima edizione a stampa, che fornirà su questo immenso materiale manoscritto e di prima stampa l'edizione critica che leggiamo nella biblioteca Oxoniensis o nella biblioteca Toimeriana.
Sì,
una cosa analoga vale per la Bibbia, non solo, ma i testi più antichi posseduti da noi sono proprio quelli biblici e cristiani in particolare. E la grande scoperta di Qumran ha fatto retrocedere la datazione di questi testi originali. E quindi, signori, qui parliamo di storia. Se aggiungiamo qualcosa d'altro, rischiamo di uscire dal campo storico.
Professore, scusi, mi chiede di un flash. Il più grande nemico nella storia del libro non è stato i topi, il fuoco, l'aria, è stato l'uomo. Cioè, allora mi domando, quanto abbiamo perso nel concetto storico? Perché è l'uomo il conservatore del libro. Ecco, quanto è andato sbarrito della grande cultura? Perché la tradizione di Alessandria si sta. Che il concetto del libro era libertà nel concetto storico, no? C'è stato come Hitler che ha bruciato la cultura dei libri perché dice voglio dominarti. Ecco, allora, quanto si pensa che si abbia perduto, scusi la mia ignoranza, perché rimane sempre l'uomo il nemico del libro, perché sa conservare a volte male il patrimonio del libro?
Allora, sa conservare, spesso conserva e spesso distrugge. E la conservazione e la distruzione è legata a vicende storiche, a interessi contingenti, a interessi di tipo politico, di tipo ideologico, a strumentalizzazioni, questo lo sappiamo, ma io ribadisco che fra i testi meglio conservati e maggiormente attestati negli originali e in un certo senso più vicini all'archetipo o al manoscritto o all'originale sono proprio i testi religiosi. Le sacre scritture delle religioni. C'è qualcun altro che vuole intervenire?
Mesopotamico egizie.
Come?
Mesopotamico egizie.
Certo, okay. Certo, partendo dai testi in geroglifico, in cuneiforme, sono stati decifrati recentemente, perché ciò che i greci non hanno deciso venisse tradotto, si dovette attendere la modernità per conoscere negli originali e nelle traduzioni. E l'unico testo di tradizione religiosa passato fino a noi è proprio la Torah ebraica, che è stata tradotta dall'ebraico in greco da Alessandria d'Egitto. Ma cosa sappiamo dei testi iranici? Nulla. Cosa sappiamo dei testi mesopotamici? Nulla. Cosa sappiamo dei testi geroglifici egiziani? Nulla. Fino a che Champollion, sulla scorta delle conquiste napoleoniche, deciferà, grazie alla Pisa di Rosetta, il geroglifico. Fino a che Grotefend deciferà il cuneiforme, aprendo la chiave degli archivi mesopotamici, sumerico, accadici e iranici. Le iscrizioni di Naqsh-e-Rustam, le iscrizioni acheneri di Naqsh-e-Rustam, sono scritte in cuneiforme, ma non mettono per iscritto il sumerico o l'accadico, bensì l'iranico antico. È chiaro? Ma bisogna aspettare il 700 per i testi zarathustriani, anche i tipi per Roma. E bisogna aspettare l'800 per la decifrazione del geroglifico e del cuneiforme. E vi lascio il sanscrito all'800.
Saranno come sulle nostre culture in fase di evoluzione.
Ed è nell'Ottocento che la glossologia comparata di marca tedesca, soprattutto tedesca europea, quella che i tedeschi chiamano la Vergleichende Sprachwissenschaft, la scienza comparata del linguaggio, grazie a degli inglesi funzionari in India, hanno cominciato a studiare, a mettere a paragone le lingue legate all'indoeuropeo, risalendo al sanscrito, la lingua sacra della tradizione indù, e ricostruendo a tavolino l'indoeuropeo, che non c'è attestato, è semplicemente frutto di ricostruzione glottologica. Le fonti più antiche della tradizione linguistica europea, indoeuropea, è appunto il sanscrito, la lingua in cui è scritto il Mahabharata, il Ramayana, la Bhagavad Gita e le Upanishad, eccetera. Se non ci sono altri interventi, io saluto tutti i convenuti, auguro buonanotte e arrivederci.
Andiamo, salutiamo.